United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it.
Well, we've already seen an increase in traffic today. Hopefully,
oggi abbiamo già registrato un aumento del traffico nello stretto di Hormuz e speriamo che continui anche domani. Ci sono segnali che la situazione si sta sbloccando. Avrete notato che i prezzi del petrolio sono scesi, ma il presidente è stato molto chiaro. L'accordo consiste in una tregua, in una trattativa. Se non riapriranno lo stretto, il presidente non concederà quanto ha offerto. Gli iraniani devono rispettare le condizioni poste.
Gli attacchi sconsiderati dell'Iran ostacolano il traffico marittimo internazionale, sabotando l'economia globale. Questo influenza i prezzi della benzina nel Regno Unito, le forniture di carburanti per gli aerei in tutto il mondo, di fertilizzanti per l'Africa e di gas per l'Asia. Quindi tutto il mondo è colpito e perciò siamo determinati a tentare ogni possibile misura diplomatica ed economica per riaprire lo stretto.
Buongiorno, benvenuti a Modem. Oggi vogliamo parlare del Golfo e dello Stretto di Hormuz per cercare di capire cosa sta capitando in quelle acque che da più di un mese stanno preoccupando il mondo intero per i bombardamenti che ci sono stati e perché da lì in tempo di pace transita il 20% del fabbisogno di petrolio al mondo. Ma non solo, dallo Stretto di Hormuz passa anche un terzo del commercio internazionale di fertilizzanti. L'agricoltura e l'alimentazione dipendono dunque molto anche da questo tratto di mare che separa l'Ira dalla penisola arabica, un canale che rimane al momento di fatto ancora chiuso, solo una manciata di navi al giorno vi transita. L'Iran ha posto delle restrizioni tecniche, le navi che intendono attraversare lo stretto devono comunicare con l'esercito iraniano e devono anche pagare un pedaggio che per le petroliere più grandi può raggiungere i 2 milioni di dollari. Il canale è uno dei punti più controversi al centro della tregua di 2 settimane concordata con Donald Trump e dei negoziati di pace che scatteranno domani a Islamabad, capitale del Pakistan, negoziati avvolti da 1000 incognite. Buongiorno e benvenuti a Modem. Oggi Sabina Zanini è in regia, Roberto Porta al microfono. E con noi 3 ospiti. Iniziamo da 2 operatori del settore di carburanti che hanno base a Lugano. Buongiorno a Vincenzo Romeo.
Buongiorno a tutti.
Lei è amministratore delegato della Nova Marine Holding, azienda che opera in tutto il mondo nell'ambito dei trasporti marittimi. Dallo scorso 28 febbraio, dall'inizio della guerra, avete un cargo di fertilizzanti fermo nel Golfo Persico. Benvenuto anche ad Alberto Salsiccia. Buongiorno.
Buongiorno Vincenzo.
Lei è direttore generale della Petraco Oil Company, azienda che si occupa del commercio di petrolio e dei suoi principali derivati. Vincenzo Romeo, iniziamo da lei. Da quando è scattata questa tregua di 2 settimane, quindi da mercoledì notte, la vostra nave bloccata nel Golfo Persico si sta muovendo, vi state mettendo in fila per poter uscire dallo stretto?
Non ancora, a dir la verità. Per noi la tregua non è ancora scattata dal punto di vista dell'apertura dello stretto. Siamo ancora fermi nella posizione che riteniamo più sicura. Abbiamo provato a prendere contatti per capire la procedura corretta e soprattutto più sicura per il nostro equipaggio, in modo da far attraversare la nostra nave il canale, ma non abbiamo ancora nessun riscontro. Gli ultimi avvenimenti, soprattutto in Libano, hanno messo un freno a tutta, diciamo, la ripartenza o la riapertura del canale.
Quindi è una questione anche di sicurezza, perché una parte del canale è
soprattutto
minato.
Di sicurezza. Questo è quello che noi leggiamo dai giornali. Le notizie ufficiali in questo caso sono rese ufficiali dalla stampa, ma non confermate da fonti, diciamo, governative o militari. C'è la convinzione che una parte del canale sia minata e gli iraniani abbiano minato la parte più vicina alle coste omanite in modo da obbligare il traffico a passare nelle loro acque, quindi passando tra la loro costa e un'isoletta che è giusto di fronte alla loro costa, in modo da avere il controllo completo del canale. Però la certezza delle mine non si ha da una fonte ufficiale.
Sì. Ecco, questa vostra nave trasporta fertilizzanti, Vincenzo Romeo. Si parla spesso, da quando è scoppiata questa crisi, di petrolio, di gas e molto meno di fertilizzanti, però anche questo è un settore molto a rischio.
Sì, il gas e il petrolio hanno effetto sulla nostra vita immediatamente. Come diceva lei poc'anzi, andare alla stazione di benzina e trovare il costo aumentato in maniera vertiginosa ha un impatto immediato sulla vita di tutti i cittadini. Ma il fertilizzante, che è meno impattante dal punto di vista temporale, ma a lungo termine può creare almeno pari danni uguale al, diciamo, all'aumento del petrolio e del gas. Le faccio un esempio: la nostra nave ha 52.000 tonnellate di fertilizzante, di un prodotto che è alla base di un fertilizzante per l'Africa, per il West Africa. Logicamente oggi comincia, in questi giorni è cominciata la stagione della semina, se non c'è il fertilizzante si rischia di avere un raccolto minore. Il raccolto minore, non sto qui ad elencare le conseguenze, penso che siano
abbastanza chiare a tutti. Alberto Salsiccia, lo ricordo, lei è direttore della Petraco Oil di Lugano. Non si capisce bene, lei come lo vede? Questo stretto può essere considerato in qualche modo aperto, anche se vi transitano pochissime navi, oppure dobbiamo invece ritenerlo chiuso?
Confermo quello che è appena stato detto. Per il momento nella realtà non ci sono segnali di una reale apertura. Penso che da ieri sia passata solo una nave, forse non iraniana, quindi per il momento davvero il mercato non si fida, gli armatori non si fidano, gli assicuratori non si fidano, e quindi per il momento diciamo che c'è molta riluttanza a transitare per lo stretto. È un punto chiave per noi, una delle preoccupazioni che si sente, che si legge anche maggiormente in questi giorni sui nostri giornali, sono eventuali carenze per il cherosene, no? Quindi tutti si preoccupano, devo andare a fare un weekend, ho già prenotato, magari non c'è carburante per l'aereo. Il nostro mercato purtroppo è un mercato che per il cherosene si approvvigiona principalmente dal Golfo Persico, quindi da produttori come il Kuwait, come l'Arabia Saudita, come gli Emirati. Quindi un'eventuale chiusura che si prolunga dello stretto potrebbe portare a effettivamente delle carenze di cherosene. A oggi tecnicamente siamo sicuri fino al 15-20 aprile, quindi ancora per una settimana.
Mancavano pochissimi giorni.
Sì, sì, mancano pochissimi giorni, ecco, speriamo quindi che la situazione si rilassi. La storia del rilascio delle scorte di sicurezza è un po' come dire prendo un'aspirina quando c'ho la broncopolmonite, perché ti può dare un piccolo beneficio per 30 giorni forse, ma non è comunque un effetto curativo. Le raffinerie in Europa, che sono state chiuse sempre di più nel corso degli ultimi 3-4 anni, ce ne sono alcune che producono ancora cherosene, ma sono tutte finite nelle mani, penso ad alcune per esempio in Italia, di compagini straniere che non sono preoccupate di curare il mercato locale, ma vendono semplicemente al migliore offerente. Un esempio, diciamo, che ci tocca più da vicino è la Malpensa, diciamo, perché molti da Lugano appunto viaggiamo dalla Malpensa. Treccate è per il momento una raffineria, perché la Malpensa si rifornisce dalla raffineria di Treccate per il momento, che sta continuando a produrre, ma i prezzi piccheranno, questo è chiaro, perché ovviamente ci sarà tantissima domanda, l'offerta sarà pochissima e quindi i risultati, anche in caso di una fornitura che continua, sarà un aumento molto, molto marcato dei prezzi.
Alberto Salsiccia, possiamo già parlare per quanto riguarda il cherosene di una penuria conclamata?
Non è conclamata, ma è sicuramente un rischio reale. Adesso se veramente non si trova una soluzione seria, duratura dell'apertura dello stretto, come dicevo, purtroppo il nostro mercato europeo, quindi anche quello ticinese in particolare, che praticamente si rifornisce dall'Italia, se non portare, diciamo, a penurie estreme, perché ripeto, per esempio ci sono aeroporti come la Malpensa che si riforniscono dalle raffinerie che continueranno a produrre cherosene, se non penurie sicuramente i prezzi saliranno in modo molto, molto marcato. In altri aeroporti ci potranno anche essere delle penurie.
Vincenzo Romeo, attualmente nel Golfo Persico, in attesa di uscire dallo Stretto di Hormuz, ci sono circa 800 navi. Se tutto dovesse andare bene, adesso da domani iniziano questi colloqui di pace, quanti giorni ci potrebbero volere per far uscire queste 800 navi, secondo lei?
Le indicazioni che abbiamo ricevuto è che gli iraniani intendono fare dei convogli di 15 navi al giorno, quindi la matematica è presto fatta, ce ne vorrà un bel po'. Il problema è che non c'è ancora una procedura, nessun tipo di indicazione, cioè noi abbiamo provato usando delle agenzie, perché poi il rischio è la sicurezza delle nostre persone a bordo, è la prima cosa, ma anche un punto importante sono le sanzioni, non incorrere in problemi di tipo sanzionatorio, quindi ci si rivolge a delle agenzie che intrattengono colloqui con le varie controparti per cercare di arrivare a una procedura che garantisca sicurezza e diciamo la correttezza dal punto di vista di tutte le regole internazionali. Ad oggi non c'è nulla, l'unica indicazione che noi abbiamo è che pare che si facciano dei convogli di 15 navi al giorno. Prima ne passavano tra le 100 e le 150, le navi sono circa 900, quindi ci vorrà un bel po' prima di tirarle fuori tutte.
Lei dice che non ci sono indicazioni precise, viene fatta questa cifra per quanto riguarda il pedaggio di 2 milioni per le navi più grandi. Per un profano in materia 2 milioni sembra un pedaggio molto molto caro. Per voi che lavorate in questo settore cosa significa invece?
Dipende dal tipo della nave e dal tipo di carico. Se prende magari una petroliera che porta, non so, 300.000 tonnellate, su questo dottor Salsiccia magari può essere più accurato di me, 2 milioni può avere un impatto X. Su una nostra nave che porta un carico di fertilizzante che può valere magari intorno ai 40 dollari o ai 50 dollari a tonnellata e ne porta 50.000, caricare 2 milioni di pedaggio ha un impatto non da poco. Se i 2 milioni sono veri, ad oggi si è sentita qualsiasi tipo di cifra e addirittura noi ad oggi abbiamo anche sentito che le navi non diciamo con collegamenti non con Israele e Stati Uniti passano semplicemente aderendo a questa procedura, che vuol dire l'informazione, il coordinamento da parte delle autorità militari iraniane.
Quindi potrebbero passare gratuitamente come prima?
Questa è una delle opzioni che abbiamo sentito, però ad oggi sono tutte parole. Una procedura ufficiale non esiste.
Ci sono tante cose da chiarire. Alberto Salsiccia, abbiamo parlato dei problemi del cherosene. Cosa possiamo dire invece per quanto riguarda benzina e diesel? Al momento il mercato riesce ancora a coprire i bisogni?
Il mercato per il momento produce, soprattutto per la benzina, diciamo in Europa storicamente le raffinerie hanno sempre prodotto più benzina, in più adesso si esporta molto di meno in Africa a partire da un anno, che era un mercato appunto che era privilegiato dalle raffinerie europee, quindi per il momento soprattutto per la benzina diciamo c'è meno rischio. Il diesel già la diciamo situazione è un pochino più complicata perché, come spiegavo prima, tante
il rincaro anche maggiore sul diesel.
Soprattutto il rincaro maggiore, appunto, perché come stavo spiegando prima di tutto sono state chiuse tante raffinerie che anche producevano diesel negli ultimi 4-5 anni o altre sono state convertite per i cosiddetti biofuels. Quindi la realtà di oggi è che ovviamente ci sarà sicuramente più domanda che offerta e quindi si potrebbe arrivare a dei rincari molto sostanziali. C'è sempre poi una soglia oltre la quale si distrugge la domanda se il prezzo diciamo diventa troppo alto, come era successo un pochino anche con la prima crisi che ha seguito l'invasione dell'Ucraina. Adesso non so esattamente a questo che livello possa essere, mi immagino intorno ai 3,5, forse 4 franchi per litro, comunque sicuramente ci si aspetterà dei rincari sostanziali se la chiusura dello stretto sarà diciamo estesa.
Abbiamo parlato anche del pedaggio, brevemente Alberto Salsiccia, questa cifra di 2 milioni cosa può voler dire per chi opera nel
costi
settore?
Che si aggiungono su altri costi, su altri costi, su altri costi, assicurazioni, eccetera, eccetera, i costi per il trasporto che già sono arrivati a oggi a dei prezzi esorbitanti, quindi poi ci diciamo che sono dei rincari che si traducono semplicemente nell'inflazione finale. Poi c'è un grosso punto di domanda, come stava dicendo prima anche il dottor Romeo, per il momento sono tutte, diciamo, news che leggi, ma non sono poi mai tecnicamente confermate.
Cioè, quindi sulle vostre scrivanie non arrivano queste informazioni o queste conferme?
No, poi che non arrivano, sono cose che vengono poi ridiscusse il giorno dopo, che diciamo che non c'è mai, diciamo, certezza da qualche mese a questa parte, come per molte altre cose, come penso tutti abbiano notato. E quello anche che si può dire è che poi sarà anche complicato fare in caso questo famoso pagamento, in caso per 2 milioni, anche perché deve essere un pagamento che gli iraniani vogliono istantaneo, cioè loro vogliono come se glieli metti in mano in cash, se no non ti fanno passare la nave. Quindi non, o se anche, diciamo, si era anche ventilata questa ipotesi che hanno richiesto i pagamenti in bitcoin, così che possa essere, diciamo, ricevuto quasi immediatamente, non incorre il rischio di essere fermato per esempio da una banca intermediaria, perché facendo un pagamento con una banca ovviamente ci metti magari 1-2 giorni. Quindi gli iraniani dicono: io, cioè, che ne so che ricevo i soldi se ti faccio passare. Quindi, cioè, sono tutte tante belle cose, tanti bei principi, ma vedo veramente che per il momento non c'è applicazione concreta.
Ecco, sul tema del pedaggio c'è anche un diritto, il diritto internazionale, il diritto del mare. Vi voglio proporre un passaggio di un'intervista realizzata 2 giorni fa dalla collega Chiara Savi a Céline Trevisanù, docente di diritto internazionale e appunto anche di diritto del mare all'Università di Utrecht. Poi torniamo con i nostri ospiti.
L'Iran non ha ratificato la convenzione, ma neanche Israele o gli Stati Uniti. Quindi siamo in una situazione abbastanza particolare in cui effettivamente i 3 stati principali che sono coinvolti in questa situazione non sono parte alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Ed è la Convenzione dell'82 che crea questo passaggio in transito per gli stretti internazionali, non esisteva prima. Ed è questo diritto a cui l'Iran si oppone, e l'Iran giustamente dice: io non ho ratificato la convenzione, non ho dato il mio consenso a queste nuove norme, quindi non si applicano al mio stretto.
C'è però un punto fermo nel diritto internazionale: non si prevedono pedaggi.
Qualsiasi forma di pedaggio sarebbe illegale. Se veramente l'Iran imponesse un pedaggio sarebbe molto molto problematico, perché impone una condizione al passaggio, che è il pagamento di questo pedaggio, e quindi chiaramente ostacolerebbe in una certa maniera il transito delle navi e quindi la navigazione internazionale attraverso lo stretto.
Il pedaggio dunque è contrario al diritto del mare, è permesso solo lungo i canali artificiali come Suez o Panama. Velocemente, Vincenzo Romeo, se per uscire alla fine dovrete pagare, lo farete?
Pur di portare fuori le nostre persone, sì.
Saluto.
Anche se io non sono completamente d'accordo con quello che ha detto la professoressa.
Su che punto?
Perché lo stretto è composto da Iran e Oman, quindi ci sono, penso, non sono un esperto per l'amor di Dio, però ci sono le acque nazionali, quindi essendo uno stretto in mezzo a 2 paesi, forse si può, è per quello che forse l'Iran ha minato la parte del canale più lontana dalla sua costa, perché è più vicina alle coste dell'Oman.
Vedremo come verrà chiarito questo punto nei negoziati che inizieranno domani in Pakistan. Saluto ora il professor Edoardo Beretta, buongiorno.
Buongiorno a lei, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Docente di macroeconomia internazionale all'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Ci sono anche dei mercati alternativi, professor Beretta, per il gas o per il petrolio, per sostituire almeno in parte quello che viene prodotto nel Golfo?
Sì, ma relativamente. Allora, sappiamo che il primo produttore di petrolio a livello di nazione, a livello globale, sono pur sempre gli Stati Uniti, così come anche a livello di estrazione di gas naturale liquido. Poi abbiamo la Russia poi abbiamo tutto quell'insieme di paesi arabi. Diciamo alternative, nazioni alternative possono essere senz'altro alcune nazioni del Sud America, pensiamo al Brasile che ha, per quanto riguarda il petrolio, dei volumi estrattivi abbastanza importanti, non chiaramente al pari delle nazioni che ho citato inizialmente, abbiamo anche il Canada, invece a livello europeo forse spicca la Norvegia, sia a livello petrolifero che a livello di estrazione di gas naturale liquido. Sono però volumi che sono ben inferiori rispetto a quelli da cui oramai gran parte dell'Europa dipende. Pensiamo al gas naturale liquido, dopo l'abbandono quasi completo delle forniture dalla Russia, si è dovuti ricorrere all'approvvigionamento dagli Stati Uniti, e quindi gli Stati Uniti in qualche modo hanno ottenuto un ruolo ancora più importante e quindi di converso l'Europa hanno rinnovato una sorta di dipendenza strategica nell'approvvigionamento energetico da un'altra nazione.
Quindi dagli Stati Uniti in questo caso. Dal punto di vista economico abbiamo capito chi ci sta perdendo a causa di questa guerra. Edoardo Beretta, veniamo un po' anche di capire chi ci sta guadagnando. Lei ci ha parlato degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono autosufficienti per quanto riguarda il consumo di petrolio. Per i consumatori statunitensi il costo del carburante è in aumento. Possiamo dire che a guadagnarci i grandi vincitori di queste ultime settimane sono i petrolieri statunitensi?
Ma probabilmente sì, cioè a livello microeconomico, quindi alcuni attori all'interno dell'economia americana, fra cui chi esporta petrolio o comunque idrocarburi. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno aumentato l'export di prodotti petroliferi, fra cui anche di carburante, del 26% nel solo mese di marzo 2026 nei confronti dell'Europa e addirittura del 169% nei confronti dell'Africa, sempre nel marzo 2026. Questo per far fronte, supplire all'offerta, diciamo, più ridotta o più difficile in provenienza dai paesi del Golfo, e quindi certamente questi attori stanno avendo un beneficio dalla situazione, però in generale la macroeconomia americana, quindi l'insieme economico americano, non se la sta passando o non se la passerà comunque particolarmente bene, nella misura in cui comunque essendoci delle limitazioni nell'offerta internazionale di greggio, il prezzo al consumatore finale, quindi anche al consumatore americano, sarà in aumento, è in aumento, con tutte le ripercussioni sulla filiera produttiva e su tutta una serie di altri beni e servizi di uso quotidiano. Quindi sì, guadagni per alcune categorie di attori, ma in generale l'economia americana non è in una situazione così diversa rispetto ad altre nazioni.
Alberto Salsiccia, una domanda secca anche a lei. Chi ci sta guadagnando?
Ma sicuramente tutti i paesi produttori, quindi non solo gli Stati Uniti, perché diciamo che un piccolo escurso storico, ma nella crisi petrolifera del 1973 l'OPEC erano solo i paesi del Golfo, quindi era una guerra praticamente fra le multinazionali occidentali e i paesi del Golfo Persico che volevano riprendersi il controllo sulla produzione locale. Oggi è una, diciamo, una cosa un po' intrecciata che fa comodo un po' a tutti, perché adesso l'OPEC si chiama OPEC Plus, include anche appunto la Russia e altri paesi per esempio dell'America Latina, l'America è il primo produttore. E poi c'è le multinazionali petrolifere che stanno lì in silenzio a guardare, ma penso che si stiano comunque leccando i baffi. I prezzi più alti sono sicuramente qualcosa che per i produttori sono sempre musica per le proprie orecchie. Poi sono d'accordo con il professore che l'effetto finale anche per un paese come l'America è chiaramente dei danni per il consumatore finale, che perde sempre con il suo potere d'acquisto.
Alberto Salsiccia, ci sta guadagnando anche la Russia comunque?
Beh, con i prezzi così alti? Chiaramente sì, perché adesso ha ripreso a vendere a dei mercati che fino a qualche mese fa avevano comunque ridotto gli acquisti, come la Cina o l'India, che adesso ovviamente sono dei mercati che storicamente si approvvigionavano con i crudi che transitavano per Hormuz, essendo completamente chiuso sono tornate entrambe a comprare in grande quantità dalla Russia, non è un segreto, e quindi a prezzi più alti.
Malgrado le sanzioni?
Sono sanzioni che sono state rimosse temporaneamente dall'America. Quindi adesso c'è un waiver e l'America, appunto per evitare un aumento drammatico dei prezzi su scala internazionale, ha concesso temporaneamente una rimozione delle sanzioni, quindi Cina e India ovviamente hanno colto l'occasione.
Edoardo Brezza, si parla tanto, stiamo parlando tanto anche qui di petrolio, ma lo abbiamo anche citato in entrata, dal Golfo arrivano anche altri prodotti, abbiamo parlato dei fertilizzanti, ma c'è anche per esempio l'elio, un gas importante anche per la produzione di microchip o più banalmente la plastica. Ci concentriamo troppo su petrolio e gas e c'è il rischio anche di fornitura per altri prodotti.
Senz'altro non penso che ci stiamo concentrando troppo su alcune materie prime, perché comunque bene o male c'è una interconnessione fra queste e tutta una serie di produzioni chimica, petrolchimica, industriale. Sappiamo anche che alcuni vi possono essere degli impatti sull'indotto farmaceutico, oltre che sui fertilizzanti. Un terzo del commercio mondiale marittimo di fertilizzanti transita da Hormuz, quindi in qualche modo è tutto interconnesso. Stiamo parlando comunque di possibile impatto, quindi ben più ampio, non soltanto la colonnina di carburante o appunto il gas naturale liquido, ma potenzialmente, come si diceva, prodotti chimici, prodotti farmaceutici, l'agricoltura. Fertilizzanti è un'industria, una sorta di industria invisibile, che però è fondamentale evidentemente per l'agricoltura mondiale. L'urea, pensiamo soltanto all'urea che è uno dei principali fertilizzanti azotati, e circa il 30% transita proprio da Hormuz, e che ha visto un rialzo di più del 60% nell'ultimo mese e mezzo dallo scoppio del conflitto. Quindi potenziali impatti su diversi settori, già stato citato il kerosene, il jet fuel che ha visto un raddoppio del prezzo, quindi Hormuz è molto di più che appunto petrolio e gas naturale liquido, ma in qualche modo ricade un po' tutto sotto questo grande cappello, cioè la dipendenza strategica da alcune risorse critiche che transitano da nazioni tipicamente sedi di conflitti o comunque di instabilità geopolitica.
Edoardo Beretta, per quanto riguarda i fertilizzanti, molto della produzione in arrivo dalle regioni del Golfo è diretto o era diretto verso l'Africa, ma ci possono essere anche conseguenze per l'agricoltura in Europa e in Svizzera?
Nel momento in cui i prezzi sono in aumento a livello di mercati internazionali, potenzialmente sì. Non soltanto abbiamo una situazione di incertezza, come penso sia stato ben delineato nei contributi precedenti, quindi l'incertezza fa sì che i prezzi siano altalenanti, vi sia volatilità e vi sia una sorta di premio al rischio geopolitico che gli assicuratori pretendono, e quindi dei costi maggiori. Quindi abbiamo da un lato una spinta inflazionistica in qualche modo, dall'altro abbiamo però dei colli di bottiglia, quindi delle difficoltà affinché l'offerta raggiunga il mercato finale. Quindi sì, vi sono dei rischi anche a livello europeo, dipenderà moltissimo da quanto deriverà dagli incontri di Islamabad a partire da domani, se l'Iran parteciperà, quale sarà un po' poi il precipitato comune e soprattutto il perdurare dell'incertezza. Mi preme anche dire che laddove si giungesse a un accordo, cosa che penso sia la situazione più auspicabile, ci vorrà del tempo perché i mercati internazionali lo saggino questo accordo, cioè lo testino, lo sondino, ne in qualche modo si sincerino della bontà e della durevolezza dell'accordo. Quindi i prezzi saranno ancora altalenanti e questi rialzi saranno difficili da smaltire, così come anche soltanto, come si diceva prima, questo passaggio da Hormuz anche da un punto di vista di trasporto logistico.
Noi siamo in conclusione, ringrazio i nostri ospiti, ricordo che però oltre alla questione dello stretto di Hormuz ci sono anche gli impianti che sono stati bombardati in queste ultime settimane e che quindi per ricominciare, se mai sarà il caso, a produrre impiegheranno parecchio tempo con conseguenze sull'economia mondiale. Modem torna lunedì da Roberto Porta, un buon weekend.